Le 22 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Parliamo di politica italiana questa sera, è un po' che non lo facciamo, ci dà l'occasione di farlo Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, che ieri sera in una intervista su Rete 4 ha detto: è venuto il momento per la destra di avere il Presidente della Repubblica. Dove possiamo immaginare che per destra intenda Fratelli d'Italia, e oggi pomeriggio Elly Schlein lo ha detto esplicitamente. La segretaria del PD sostiene che Meloni stia pensando a se stessa, addirittura al Quirinale, se non alla figura del presidente del Senato, Ignazio La Russa. E beh, insomma, se un ex del Movimento Sociale andasse al Quirinale sarebbe sicuramente un fatto storico che impone una serie di interrogativi importanti. Buonasera professor Gaetano Azzariti.
Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
Beh, il primo interrogativo è: può per la legge, ma che cosa significherebbe se una personalità politica che viene da un mondo che non ha condiviso la Costituzione italiana nella sua scrittura, nella sua approvazione, poi per lunghi decenni, e che tutto sommato la vuole stravolgere ancora oggi, finisse al Quirinale?
Guardi, io sono rimasto stupito dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio, perché ha fatto almeno tre errori, almeno di diritto costituzionale. Il primo riguarda il Presidente della Repubblica, che non, nella nostra forma di governo parlamentare, non è un presidente di parte, non è, ha una sua retroterra politico, è certamente un politico, ma certamente è proprio sbagliato pensare che il Presidente della Repubblica sia espressione di una parte, è in contraddizione con forse l'orizzonte dell'attuale Presidente del Consiglio, lo ha esplicitato, è quella delle forme di governo presidenziali, dove appunto si legge un Presidente di parte in tutt'altro contesto. Però questa non è la Costituzione italiana, e questo mi sembra il primo errore. L'altro errore di diritto costituzionale è il seguente: ha detto tanto lo sceglieranno gli italiani. No, non funziona sì. Così. Funziona che il Parlamento in seduta comune, che elegge il capo lo Stato, proprio per evitare che gli italiani scelgano un presidente di parte e possa svolgere le sue funzioni di garante costituzionale. Il terzo errore è quello storico, perché appunto certamente se lei si riferiva al fatto che i presidenti della Repubblica tutti hanno alle spalle un passato, una cultura politica, beh, questo non c'è dubbio che così è stato, però guardando al passato e alla cultura politica del Presidente della Repubblica non si deve assolutamente escludere che siano stati eletti presidenti dalle nobili tradizioni, chiamiamole, della cultura di destra. Luigi Einaudi è stato un ottimo presidente, nonché certamente espressione della migliore cultura della destra, ammesso e concesso che i liberali sono la destra storica, ma poi
possiamo pensare a Cossiga, possiamo pensare a Gronchi, insomma ce ne sono stati.
Pensiamo a Gronchi, che era certamente un conservatore, è stato un ottimo Presidente della Repubblica. Lei pensi che eletto nel 55 e nel 56, grazie a Gronchi e sulla sollecitazione di Gronchi, si apre la Corte Costituzionale, si attua una parte della Costituzione che era quella legata alle garanzie costituzionali. Quindi grandi presidenti di destra, diciamo, della cultura di destra, ma grandi attuatori della Costituzione. E poi ancora, che vogliamo dire, Mattarella è uno scatenato di sinistra, insomma, per vedere l'equilibrio con cui ha esercitato le sue funzioni con governi di destra e di sinistra, questi sì, appunto, mi sembra che sia proprio sbagliata questa indicazione. Infine, questo forse è un cattivo pensiero, ma insomma una deduzione, non so che cosa, evidentemente la presidente, come lei diceva all'inizio, la Presidente del Consiglio non tanto pensa che, come dire, non ci sia altra destra al di fuori di me, al di fuori del suo partito, e quindi certamente sarebbe una novità se si eleggesse, come dire, presidente un ex missino in quanto missino, un post fascista, ma insomma un soggetto che in qualche modo viene dopo la Costituzione, un post post-costituzionale, ecco, questo sì sarebbe veramente preoccupante, e spero che così sia un errore dal sen fuggito, ma che nessuno possa pensare che il prossimo Presidente della Repubblica sia un Presidente schierato. Le dico un'ultima cosa,
sì.
Secondo una buona tradizione costituzionale, i Presidenti della Repubblica, li conosciamo, sono tutti stati grandi e importanti personaggi, ma mai esponenti di prima fila del dibattito politico. Ci ha provato, che le posso dire a proposito di destra e sinistra, ci ha provato D'Alema quando era segretario del partito, e dal punto di vista costituzionale, si intende non personale, giustamente non è stato eletto, perché si diceva: ma come, è troppo di parte. Oggi si fanno i nomi del Presidente del Senato o della stessa Presidente del Consiglio. Guardi, anche Draghi ci ha provato, e come tutti sappiamo, e non è stato eletto, forse anche perché era Presidente del Consiglio in quel momento. Perché vede, per esercitare la funzione di Presidente della Repubblica si ha la cultura che si ha, ma in qualche modo per riuscire a rappresentare l'unità nazionale bisogna avere anche un minimo di distacco dalla politica politicante del momento.
Dalla politica militante. Da questo punto di vista, professor Azzariti, non voglio certo portare lei nel campo, diciamo, della polemica più così, più accesa, però se pensiamo alla Russa che ha il busto di Mussolini in casa, insomma, vederlo al Quirinale farebbe abbastanza impressione.
Lei lo ha detto
e rimane qua.
No, lei lo ha detto e io ne prendo atto, come dire. Certo, voglio dire, no.
Beh, a me farebbe impressione, poi adesso non le chiedo il parere se non lo vuole dire.
Al di là delle battute le posso dire questo: noi abbiamo avuto presidenti del Senato diventati Presidente della Repubblica, non c'è dubbio, ma evidentemente erano presidenti che garantivano un equilibrio e una, come dire, adesione alla Costituzione molto molto solida. Io non so chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica, sia di destra sia di sinistra, dipenderà certo. Anche dalle maggioranze politiche del Parlamento, però credo che la richiesta minima che debba essere fatta è che sia, come dire, un convinto fautore della nostra Costituzione, che tra l'altro è antifascista, non bisogna dimenticarlo. Quindi in qualche modo un Presidente della Repubblica che non sia antifascista sarebbe una contraddizione in termini, ecco.
Così è detto in maniera più corretta. Grazie professor Azzariti.
Grazie a lei, buonasera.
Buonasera. Ma sarà poi vero che i nomi che ha in testa Meloni sono quelli che dice Schlein, cioè se stessa o la Russa? Buonasera Giulia Merlo del Domani, ciao Giulia.
Ciao, buonasera a chi ci ascolta.
Insomma, la Russa o Giorgia Meloni stessa al Quirinale, al prossimo giro?
Questa è una bella domanda. Sicuramente la Russa, insomma, non è un mistero che sia uno dei nomi che soprattutto nell'area del centrodestra in qualche modo riscuote più successo, ecco, anche vista, insomma, l'età, il ruolo che ha assunto, il fatto che attualmente sia presidente del Senato, certamente fanno pensare che lui sia uno dei papabili. Non è l'unico, perché anche Antonio Tajani si è detto in molte occasioni che aspirerebbe, e forse anche con più titolo dal suo punto di vista, visto che è una figura un po' più moderata. E poi, come dicevi tu, c'è l'ipotesi Giorgia Meloni, che sarebbe un po' la mossa del cavallo per la Premier, che punterebbe a fare il bis della prima donna al Quirinale dopo essere stata la prima donna a Palazzo Chigi. C'è da dire però che in questo momento, insomma, sono tutti scenari molto prematuri, ma è stata la stessa Premier in qualche modo a evocarli con l'intervista di ieri.
Senti, naturalmente la questione è strettamente collegata all'altro tema di queste settimane nella politica italiana, che è la legge elettorale, perché per eleggere il Presidente della Repubblica ci vuole un certo quorum, soprattutto nelle prime votazioni, quindi da sola una maggioranza semplice non ce la farebbe a portarlo a casa. È chiaro che se il Presidente fosse o la Presidente fossero una figura divisiva come quelle che stiamo ipotizzando, non ci si dovrebbe aspettare, non si dovrebbero eventualmente aspettare un aiuto da parte di altri, ammesso che vincano le elezioni. Naturalmente, e nella stesura della legge elettorale, però, stanno cominciando ad avere dei problemi anche loro. Pensiamo al tema delle preferenze.
Sì, è così. In questo momento, mentre stiamo parlando, è in corso un vertice a Via della Scrofa, che è la sede di Fratelli d'Italia, proprio per discutere anche delle preferenze. Loro dicono anche, a me verrebbe da dire, soprattutto, nel senso che effettivamente la questione preferenze è quella che più sta animando il conflitto interno, e a rinfocolarlo ci si è messo anche il generale Vannacci, che proprio oggi ha intimato a Giorgia Meloni di inserire le preferenze, tra virgolette, se ne ha il coraggio, per cui c'è un lancio di una sfida. In questo momento il fronte dentro il centrodestra è molto diviso, perché Forza Italia e Lega non vogliono le preferenze, l'hanno messo in chiaro in molte occasioni. Fratelli d'Italia sulla carta ha sempre detto di volerle, ma anche dentro il partito di Giorgia Meloni c'è qualche posizione più scettica. L'ipotesi in campo è quello che viene un po' soprannominato lodo la russa, e cioè l'ipotesi di introdurre, invece che tutto il listino bloccato, il capolista bloccato con preferenze per le successive posizioni, che in qualche modo in realtà sarebbe un po' un'illusione ottica.
Sto cercando di capire che cosa hai detto, Giulia, giuro non ho capito, ma non perché non sei brava tu, ma perché è complicato da spiegare.
Allora, sì, diciamo che il meccanismo elettorale è quello per cui si immagina, siccome questa che si va ad approvare è una legge di tipo proporzionale, sì, l'ipotesi in campo è quella di dire ogni lista avrà un capolista che quindi verrà eletto sostanzialmente automaticamente, e quello sarà indicato dalle segreterie di partiti. Qualora per quel partito scatti per esempio un secondo o un terzo nome, ecco che l'elettore potrà indicare il partito, e a quel punto il voto andrà al capolista bloccato, ma anche indicare delle preferenze che, okay, a quel punto andranno a accumularsi se quel partito vedrà scattare anche altri eletti.
Diciamo che fanno un po' decide la segreteria chi va in Parlamento e un po' decide l'elettorato.
Allora, in realtà questo è un po' un'illusione ottica, perché soprattutto i partiti minori, in questo momento parliamo del centrodestra, quindi Lega e Forza Italia, con le percentuali attuali difficilmente farebbero scattare in ogni collegio più di un eletto, per cui in fondo a loro non cambierebbe niente, perché eleggerebbero comunque sempre solo il capolista. La questione delle preferenze eventualmente inciderebbe sui partiti maggiori, e quindi Fratelli d'Italia e Partito Democratico, proprio perché essendo una legge proporzionale a quel punto, diciamo, farebbe scattare magari un eletto a tutti in quel particolare collegio, ma le seconde e le terze posizioni solo ai partiti maggiori, quindi a quel punto la questione preferenze inciderebbe solo sui partiti più grandi.
Senti Giulia, ma se dovessero veramente, il centrodestra, se dovesse veramente vincere di nuovo le elezioni, con chi potrebbe cominciare a dialogare davvero per il Quirinale?
Ma diciamo che per una banale logica politica, la risposta che mi viene automatica è quella di dirti che dovrebbe guardare al centro. Oggi, già in questo Parlamento, con questa composizione, spesso e volentieri Azione vota insieme al centrodestra. È chiaro che però noi stiamo immaginando, e dovremo immaginare, come sarà il futuro Parlamento. Quindi
sì, stiamo facendo fantapolitica in questo momento.
Certo. L'altra risposta che in qualche modo è doveroso dare sarebbe che chiunque vinca le prossime elezioni, nelle elezioni del Capo dello Stato, dovrà almeno tentare di dialogare con le opposizioni per trovare un nome di mediazione, anche perché ricordo che in questo momento il nostro presidente Sergio Mattarella è stato eletto per il secondo mandato, ma con il voto sostanzialmente di tutta l'Aula, tranne quello degli eletti di Fratelli d'Italia. Quindi oggi il presidente Mattarella è un presidente eletto a larga maggioranza di quelle che all'epoca erano la maggioranza e l'opposizione.
Grazie Giulia, buon lavoro.
Grazie a voi.
Giulia Merlo del Domani. Allora, con chi dialogare nell'ipotesi fantascientifica, fantapolitica che stiamo facendo questa sera, naturalmente, di una legislatura dove c'è ancora la maggioranza di centrodestra e si deve eleggere il Presidente della Repubblica. Però cominciamo a vedere i numeri, quelli dei sondaggi, quantomeno, per le elezioni c'è tempo. Buonasera Antonio Noto di Noto Sondaggi.
Buonasera a tutti.
Perché discutendo di legge elettorale, discutendo di rapporto tra il centrodestra attuale e la formazione di Vannacci, insomma, c'è molta attenzione, si dice potrebbe Vannacci far perdere le elezioni al centrodestra, ma potrebbe anche succedere, ad esempio, dottor Noto, che nessuno raggiunga il premio di maggioranza?
Certo, potrebbe accadere, diciamo che allora, noi in questo momento, diciamo, negli ultimi sondaggi, comunque le due coalizioni sono molto vicine tra loro e sono un po' sopra il 40, nel senso 41 centro-sinistra, campo largo, 43-43,5 centro-destra. Manca ancora un anno e più forse alle elezioni e quindi, come dire, entrambe le coalizioni sono un po' sopra il 40, ma non tanto sopra il 40 per avere una probabilità oggi molto alta che una delle due coalizioni possa superare il 40%. Poi dipende molto, come dire, dalla legge elettorale, se ci saranno scissioni, non ci saranno scissioni.
A quanto, insomma, metteranno davvero questo premio di maggioranza che dovrebbe scattare col 42%?
Sì. Per cento, sì, anche perché come dire, la Corte Costituzionale ha detto sopra il 40, però non è che c'è sopra il 40, in teoria potrebbe essere anche 41 o 42, cioè non è che la Corte Costituzionale ovviamente ha dato un numero. Per cui diciamo tutto dipenderà se si farà effettivamente questa nuova legge elettorale oppure no, ma non dobbiamo escludere che poi nelle coalizioni ci possano essere anche, cioè, delle scissioni. Faccio un esempio, ma sempre ragionando sì, tanta politica, no? C'è molta fibrillazione per esempio nel Movimento 5 Stelle per l'eventuale presenza di Renzi nel campo largo, no? E quindi questa fibrillazione potrebbe anche portare poi, come dire, a una mini scissione, nel senso una parte del Movimento 5 Stelle va via e non si presenta col campo largo. Ecco, un anno in politica è un tempo infinito per poter prevedere se le coalizioni di oggi saranno le stesse coalizioni anche tra un anno.
Figuriamoci per poter prevedere chi sarà il prossimo presidente della Repubblica, visto
Anche
che poi non è che si vota
perché
subito,
sì.
Si vota nel
Sì.
29, a meno che, insomma, Mattarella non si dimetta prima. Quindi c'è veramente un'era geologica di fronte a noi. Quanto pesa veramente questo fattore Vannacci che sta occupando l'attenzione di tutti i commenti politici in Italia?
Guardi, la mia valutazione su Vannacci è una valutazione un po' divergente rispetto anche alle analisi che hanno fatto anche altri colleghi. Dalle nostre analisi risulta che Vannacci da solo sicuramente è in crescita, il trend di Vannacci è in crescita, in qualche mese è passato dal 3% al 6,5%, quindi il trend è sicuramente positivo. Però noi valutiamo appunto Vannacci da solo intorno al 6-6,5%, in questo caso il centrodestra, quindi senza Vannacci, sarebbe lievemente avanti rispetto al centrosinistra. Ma se Vannacci
Nonostante quel
dovesse...
6,5% che si
Sì,
prende, perché vuol dire
non
che
so
lo va a
se...
prendere da un'altra parte,
No,
Vannacci?
esattamente è questo. Allora, Vannacci ha tolto circa 2 punti e mezzo al centrodestra tradizionale. Il 60-70% del voto che oggi va a Vannacci è dato da elettori che si sono astenuti sia alle scorse europee che alle scorse politiche, quindi vuol dire che non hanno votato il centrodestra, e da una parte di elettorato di destra estrema, tipo Casa Pound, Forza Nuova, che quando si presentavano queste liste ha votato queste liste, ma comunque quando non si sono presentate queste liste non ha votato i partiti del centrodestra. Quindi finora ha rubato poco. È chiaro che se però Vannacci dovesse crescere al 10, 12, 13%, allora sarebbe un cataclisma anche nel centrodestra, perché ormai con il 6% ha terminato il suo bacino potenziale al di fuori del centrodestra, quindi se crescerà, crescerà adesso ai danni del centrodestra. Però cosa accade? Noi non dobbiamo pensare che se Vannacci vale il 6%, il 6,5%, vale il 6% in qualunque scenario elettorale. No, Vannacci da solo vale il 6-6,5%, ma all'interno della coalizione del centrodestra solamente poi I voti di Vannacci dal 6% si ridurrebbero al 4%, perché c'è tutto un elettorato
Perché
di
lui
Vannacci.
è forte se va da solo,
Appunto.
perché ci sono quegli elettori delusi che dicono io non ti voto se sei come gli
Esattamente,
altri.
esattamente. Cioè, questo 6% è affascinato da Vannacci, che è una costola del centrodestra, ma è un'alternativa al centrodestra. Se Vannacci va col centrodestra, perde quel potere, come dire, di fascino che in questo momento ha. Però produrrebbe un cataclisma anche nell'elettorato del centrodestra, perché c'è una parte di elettorato centrodestra moderato che non, cioè, non accetterebbe proprio la presenza di Vannacci. Per esempio, diminuirebbe Forza Italia, diminuirebbe anche un po' Fratelli d'Italia e aumenterebbero Azione, Progetto Civico, Italia Viva e aumenterebbe l'astensione. Quindi la presenza di Vannacci all'interno del centrodestra, poi in termini di saldo positivo e negativo, farebbe in modo che il centrodestra praticamente risulti uguale al centrosinistra. Quindi Vannacci nella realtà, secondo la nostra analisi, ha più probabilità che faccia perdere il centrodestra che non che lo faccia
Che lo
vincere.
faccia vincere.
Quindi,
Sì, molto chiaro. Grazie Antonio Noto per essere stato con noi. Buonasera,
buonasera a tutti.
arrivederla. A risentirla, visto che è una radio. E sentiamo, perché è una radio, Alfonso Raimo. Buonasera, Alfonso.
Buonasera, buonasera a voi.
Alfonso, collega di Huffington Post. Quando Meloni dice, ne parlavamo anche con i precedenti ospiti, finalmente un presidente della Repubblica di destra, mi confermi che pensa al suo partito?
Beh sì, secondo me sì, per come nasce questa proposta, poi per l'allusione insomma a Vannacci, secondo me lei pensa a un candidato del suo partito e secondo me pensa a lei, cioè adesso al di là diciamo di tante ipotesi che comunque girano, perché se poi le vai a sfogliare queste ipotesi, ognuna di queste ha delle controindicazioni. Cioè il grande problema del centrodestra, per cui negli ultimi anni, cioè, bisogna risalire a Cossiga per trovare un presidente della Repubblica di centrodestra, quindi dal 92, no?
Sì.
Il grande problema del centrodestra, all'epoca poi non c'era una demarcazione così, diciamo, definita, non c'era un bipolarismo così spinto. In ogni caso, lì il grande problema è che la centrodestra non è mai riuscito ad allargare il campo, no? A portare una candidatura avanti anche nell'altra schiera, per così dire. Se noi pensiamo agli ultimi presidenti della Repubblica, quelli eletti al primo scrutinio è stato Ciampi, cioè Ciampi è stato l'unico eletto al primo scrutinio. Voi sapete, i radioascoltatori sanno che l'elezione del Presidente della Repubblica avviene nelle prime tre votazioni con la maggioranza dei 2/3, quindi significa che devi andare a fare un'opera di convincimento al di là della maggioranza parlamentare, e poi dal quarto scrutinio si passa alla maggioranza assoluta, quindi ti potrebbe bastare anche la maggioranza parlamentare. Ecco, il centrodestra questo lavoro di andare a convincere gli altri non l'ha mai saputo fare. Il centrosinistra l'ha fatto almeno con Ciampi, che già era un esponente di centrosinistra, insomma, sui generis, però poi lo ha fatto soprattutto quando, pur essendo in condizioni, diciamo, di non ottima salute in Parlamento, è riuscito a convogliare su di sé i voti anche di una parte del centrodestra in occasione, per esempio, dell'elezione di Napolitano e di Mattarella. Cioè, questa operazione qui il centrodestra non la sa fare.
Senti, ma
Chiaramente
perché
Meloni.
Meloni è uscita adesso con questa affermazione voglio il Presidente della Repubblica, visto che manca un sacco di tempo, innanzitutto alle elezioni politiche che deve vincere di nuovo, e poi al momento in cui si sceglierà il Presidente della Repubblica?
Secondo me, Luigi, questa è la cosa più interessante, perché come dici, siamo lontani, insomma, no? Quindi parlare di alchimia, di numeri in Parlamento
Adesso,
ce ne vuole adesso. Però adesso stai costruendo, cioè tu stai dando la mission sulla base della quale ti rivolgerai agli elettori alle prossime elezioni politiche e anche sulla base della quale il collante, per così dire, cercherai di rappattumare, usiamo questo termine, una serie di forze politiche. Allora lei si rivolge ai suoi più vicini, cioè i due vicepresidenti del Consiglio, Salvini e Tajani, e insomma questo ragionamento l'ha già fatto. Loro, io credo che in qualche modo li convinca. Se la Meloni va a dire a Salvini o a Tajani stiamo insieme che portiamo il Presidente della Repubblica, quelli con tutti i problemi che hanno comunque le danno ragione. Quello che c'è da convincere chiaramente è Vannacci, cioè se Vannacci gira come dicono i sondaggi oggi tra il 6 e il 10, in ogni caso di Vannacci tu avrai bisogno. Ora è difficile che Meloni riesca a tenerlo dentro a un ragionamento di coalizione se a Vannacci dice realizziamo il tuo programma sulle politiche migratorie, cioè remigriamo i migranti. Prima di tutto perché lei non lo può mantenere, lo abbiamo visto in questi anni, non l'ha mantenuto, non lo potrà fare neanche in futuro, ma soprattutto perché quell'altro ci va a perdere. Vannacci, quel consenso che riesce a mettere insieme, lo mette insieme perché fa un gioco di sponda sulla Meloni, cioè quello che la Meloni non può garantire perché lei è al governo, lui lo promette perché è all'opposizione. Ora, se Meloni però gli dice a Vannacci, aspetta amico mio, guarda che insieme possiamo avere il Presidente della Repubblica.
E allora in qualche modo, e allora in qualche modo lo tiene legato a sé, anche un'operazione, Alfonso, non so se sei d'accordo, di tentativo di esercitare un'egemonia, perché fino a oggi il Presidente della Repubblica, diciamo negli ultimi 20 anni, da quando c'è il PD, è targato Partito Democratico.
Esattamente, quello che dicevamo prima, mentre il Partito Democratico, il centro-sinistra, ha sempre saputo convogliare una maggioranza in Parlamento per eleggersi il Presidente della Repubblica, al centrodestra questa roba non è mai riuscita. Molto probabilmente, diciamocelo, perché l'uomo che ha incarnato la rappresentanza del centrodestra è stato Berlusconi. E quindi Berlusconi era uno che aveva grandi pregi, per chi lo apprezza, ma aveva sicuramente un limite, che non cresceva una classe dirigente. Nel momento in cui stava cercando, insomma, di emergere uno che potesse, non dico succedergli, ma quantomeno affiancarlo, cioè Gianfranco Fini, sono finiti a che fai micacci. E sostanzialmente quello era il limite di Berlusconi. Berlusconi non ha costruito una presidenza della Repubblica, quello che ha fatto nel 2013, se non sbaglio, è votare Napolitano al secondo mandato. Però diciamo quella è stata più un'arma della disperazione, perché quello era già il Berlusconi del dopo la lettera della BCE, delle dimissioni per far entrare Monti al governo, e sostanzialmente era sicuramente la fase galante di Berlusconi. Negli anni d'oro di Berlusconi, 2001-2008, Berlusconi questa operazione qui non l'ha saputa fare.
Non era in grado di farlo. Grazie Alfonso Raimo.
Grazie a voi, ciao.
20 e 29 minuti è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Noi ci sentiamo domani alle 18 con l'Orizzonte, poi poco dopo le 8 di sera con questo appuntamento dell'approfondimento quotidiano. Una buona serata e un buon ascolto da Luigi Ambrosio.